Interlinea. Leggete tra le righe con noi.
Bentornati, bentornati. Io sono Cecilia, sono qua con Gaia e con...
E basta.
E basta, no, con
Alberto. No, vabbè, c'è anche Alberto, sì. Ah, perché Elena è la grande assente.
Sì, esatto, il che è un problema, perché io e Gaia siamo talmente brave con la regia che, insomma...
Cioè, Alberto Elena, è venuto in nostro soccorso.
Elena, senza di te noi ci sentiamo totalmente perse, questo è il punto. Comunque, oggi di che cosa parleremo? Oggi, tra l'altro, ci sottolineo che l'argomento non l'ho proposto io, cosa che mi sembra molto importante, perché l'argomento non è particolarmente felice, quindi...
Non è particolarmente felice, ma è particolarmente importante.
Questo sicuramente, però volevo sottolineare che non l'ho proposto io, quindi dato che non l'ho proposto io, Gaia, prego.
Allora sì, l'altro giorno, come penso tutti, come mi auguro tutti sapete, c'è stato il giorno della memoria, appunto, che cade il 27 gennaio e ho pensato che effettivamente noi qui ad Interlinea facciamo la puntata su San Valentino, la puntata su Natale che potremmo evitare ma la facciamo ogni anno, la puntata sui consigli di lettura estivi e non facciamo quella sul giorno della memoria. Gravissimo, e quindi io e Ceci oggi siamo qui per rimediare. E di che cosa proponiamo? Io vi propongo delle letture romanzesche che appunto riguardano, hanno come tema Auschwitz, il giorno della memoria, e anche il processo di Norimberga, che appunto è stato il processo che vede coinvolti molti degli ufficiali nazisti. E invece Cecilia vi propone...
Io vi propongo due poesie che andrò inizialmente a leggervi. La prima sicuramente, tra l'altro, credo che la conoscerete anche voi, che è tratta appunto dal libro Se questo è un uomo di Primo Levi, mentre la seconda è un pochino meno conosciuta ed è di Quasimodo, quindi andrò a leggervi e successivamente andrò un minimo a commentarle. Quindi io direi che possiamo cominciare, Gaia, okay. Se vuoi cominciare con...
Comincio io, facciamo partire una canzoncina. Ah, disclaimer sulle canzoni, dunque, visto che manca Elena e visto che come sempre io e Cecilia non ne veniamo a capo, purtroppo c'è stato un problema con le canzoni. Noi non abbiamo scelto canzoni particolarmente, cioè non abbiamo avuto la possibilità, ecco, di scegliere canzoni...
Adatte,
esatto. Quindi ci siamo dovute adeguare con le canzoni che già erano presenti qui in studio.
Esatto.
Prendiamole un po' come delle pause dal discorso.
Ma sì,
ecco,
esatto, non sono perfette, non sono a tema, però devo dire che dai, non è che abbiamo scelto proprio
cose. Sì, secondo me abbiamo fatto... Mandiamo la prima per sicurezza. La prima è di Bob Marley, Redemption Song.
Che ci sta.
Ed eccoci tornati ad Interlinea, puntata di oggi sulla giornata della memoria. Comincio io, vi propongo un primo libro molto interessante, non l'ho letto questo, però comunque ieri mentre scrivo la puntata ho pensato perché non proporre anche un libro che magari non... cioè un libro che comunque mi pare interessante. E quindi vi propongo Il tatuatore di Auschwitz, un libro di Heather Morris. Allora, la trama è abbastanza interessante perché vede come protagonista questo Lale, un giovane ebreo di 26 anni, che nell'aprile del 42 viene deportato ad Auschwitz, anche lui ovviamente su un carro. Ammalatosi di tifo, però viene salvato da Pepan, il tatuatore di Auschwitz. Il quale insegna Lale il suo mestiere. Ad un certo punto Pepan riesce a scappare e quindi Lale prende il suo posto diventando il tatuatore ufficiale di Auschwitz. Ciò vuol dire che lui si doveva occupare di imprimere sulla pelle dei prigionieri il loro numero identificativo. Grazie alla sua posizione di tatuatore, effettivamente Lale ha dei privilegi ovviamente tra mille virgolette, nel senso che i privilegi che ha consistono magari in razioni extra di cibo, la possibilità di negoziare i favori. Ma l'eroicità nel personaggio di Lale sta nel fatto che lui sfrutta i suoi vantaggi per dare una mano, per aiutare tutti i deportati che può, anche a costo di rischiare la vita. E proprio tra tutti i deportati lui si innamora di Gita, che è una bellissima ragazza ebrea di cui appunto lui si innamora follemente dal primo momento in cui la vede. Infatti sulla copertina si legge anche la frase: non esiste luogo in cui l'amore non possa vincere, perché effettivamente questi due protagonisti si vedono, ovviamente non è non si può parlare di una relazione d'amore consueta, il contesto non lo permetteva, però effettivamente è un amore fatto di sguardi, di momenti fugaci, è molto... Secondo me, cioè, poi appunto ripeto, non l'ho letto, però l'ho inserito in lista, appena finirò questa sessione favolosa lo leggerò. Secondo me è un libro sensibile, cioè mette alla luce un'altra sfaccettatura delle relazioni, soprattutto in quel contesto dove effettivamente, secondo me, poi appunto fortunatamente noi non possiamo averne la minima idea, ma ci si sforzava di aggrapparsi a qualunque cosa provasse a ricordarti che comunque eri un uomo, perché di fatto a questo si assisteva all'interno dei campi di concentramento, a una disumanizzazione da entrambe le parti, quindi sia dal punto di vista dei soldati che dal punto di vista dei deportati. Tra l'altro mi pare ne parli Levi proprio in Se questo è un uomo.
Esatto.
E anche nell'ultimo suo libro in Sommersi e salvati, mi pare che lui tratti proprio di questo.
Sommersi
di questo
e
argomento.
Salvati non l'ho letto, io ho letto Se questo è un uomo e anche La tregua.
Bellissima La tregua. Esatto. Io avevo preparato un esame di letteratura e avevo un monografico su Levi.
Che
quindi...
bello.
Sì, sì,
bellissimo.
Sì, molto, molto bello, molto
bellissimo.
Bello.
Quindi hai finito? Terminato?
Sì, sul tatuatore di Auschwitz, sì.
Ok, quindi io volevo appunto parlare proprio di Primo Levi e del famosissimo Se questo è un uomo. Innanzitutto due informazioni sull'opera. L'opera venne scritta dopo il ritorno dal lager di Levi tra il 1945 e il 1947, pubblicata poi nel 1947 dalla casa editrice De Silva, e questo perché venne inizialmente rifiutata da Einaudi, dove c'erano Pavese e la Ginsburg, che reputarono il romanzo inadatto alla pubblicazione perché dicevano che c'erano troppi libri sui campi di concentramento e di conseguenza andarono a rifiutarlo. E fu solo nel 58 che Primo Levi decise di aggiungere delle pagine all'opera appunto già scritta, e solo lì Einaudi decise di pubblicarla. Nell'opera viene descritta l'esperienza di Primo Levi all'interno di questo campo di concentramento per un anno, dal febbraio del 44 al gennaio del 45, e gli sopravvisse tra l'altro, come risaputo, grazie al suo mestiere di chimico, evitando così tutti i lavori più duri. L'opera è composta da una poesia, che è quella che andrò a leggere e a commentare, che si intitola Shema, dalla prefazione e poi dai successivi 17 capitoli. Io appunto mi concentrerò su questa poesia, che è una poesia in versi liberi. La parola Shema significa ascolta, ma perché proprio questa parola, cioè da dove deriva? Ecco, in una preghiera in lingua ebraica troviamo l'espressione Shema Israele in primo luogo, e in secondo luogo questa parola si trova anche in due passi biblici, cioè nel Deuteronomio e poi anche nei Numeri. Quindi direi che possiamo andare a leggere questa poesia
lettura,
che io tra l'altro trovo veramente bellissima ed anche estremamente drammatica. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera al cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza per ricordare. Vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca e i vostri nati torcano il viso da voi.
Molto bella.
Io la trovo bellissima ed estremamente drammatica, cioè ogni volta che la leggo mi vengono davvero,
sì,
i brividi, nel senso. E, quindi, giusto per analizzarla, dire proprio due parole su questa poesia. Abbiamo sin da subito un appello al lettore, la prima parola della poesia è voi. E poi abbiamo anche diversi verbi imperativi, considerate, meditate, ripetetele. Possiamo poi dividere la poesia in tre parti. Nella prima parte l'autore si rivolge al lettore, che vive nella sua casa tranquilla, tiepida, ricca di cibo e di affetto. E per contrasto poi si apre la seconda parte, che inizia con il famoso verso che poi darà il nome alla poesia, Se questo è un uomo a cui è stato tolto il cibo, la famiglia, un uomo che muore per un sì o per un no, che cioè, trovo questo verso veramente decisamente bello e drammatico. E poi anche una donna senza né capelli né nome né la forza di ricordare. E se a lei questa forza manca, e qui si apre la terza parte, ecco che tocca a noi custodirla, preservarla, tramandarla, così deve essere. O come dice Primo Levi, vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. E qui abbiamo la maledizione che Primo Levi scaglia nei confronti di chi non ha memoria, che è tra l'altro una maledizione tipica della Bibbia e del mito classico.
Tra l'altro nota anche come è cambiato il tono, no? All'inizio è più un tono descrittivo e poi diventa un tono accusatorio, cioè esatto, io ti descrivo esatto, però tu hai questo compito di ricordare, ma esatto, è per questo che è straimportante questa giornata ed è anche un peccato per come viene comunque liquidata alla fine a scuola, cioè tu il 27 gennaio sì ti fai il tuo pensierino, ti vedi il film e
però
basta.
È vero, per poi cioè dimenticare quello
sì,
che
poi
effettivamente
se ne ricorda il 27 esatto, gennaio prossimo e chi se ne frega, invece è gravissimo,
bisognerebbe ricordare sempre, non solamente certo, il 27 gennaio, che tra l'altro è una data che spero si conosca abbastanza, però in realtà fino a un certo punto, cioè la data del giorno della memoria secondo me è meno ricordata rispetto ad altre date, per fortuna non so, appunto il mio liceo per esempio promuoveva delle giornate apposite, però tante persone non sanno che il 27
sì,
è il
sì,
giorno
sì,
della memoria.
Per quello anche il mio, però appunto secondo me c'è proprio una... cioè viene ricordato perché lo devi fare e poi mm-hmm, basta. E invece è un peccato, cioè è gravissimo. E soprattutto adesso che comunque le generazioni di quel periodo stanno scomparendo, esatto, è super importante riuscire a farle parlare il più possibile, a ricordare il più possibile sempre, perché bisogna tenere viva la memoria. Cioè altrimenti è anche pericoloso, è quello che diceva anche la senatrice Liliana Segre, cioè a dimenticare si crea pericolo.
Assolutamente sì.
È importante.
Assolutamente sì.
Va bene, invece il secondo libro di cui vi parlo io è un libro molto interessante che si chiama Il mio... no, scusatemi, mi ricordo il titolo molto preciso, vabbè. Auschwitz spiegato a mia figlia, se non sbaglio. Adesso vado a fare fact check, comunque Interlinea, radio di cultura preferita.
Vabbè, ma ormai intanto i nostri ascoltatori credo che siano abituati che ci sono dei momenti
sì, esatto,
di vuoto
sì,
mnemonico,
scusate,
ma
avuto,
va benissimo
ho avuto un vuoto.
Così.
No, esatto, Auschwitz spiegato a mia figlia di Annette Wevior. Vabbè il cognome penso sia polacco, quindi non lo pronunciamo. Comunque se cercate su Google Auschwitz spiegato a mia figlia lo trovate. Allora, questo libro l'ho letto, molto bello. Soprattutto è un libro secondo me spiazzante nel senso che protagonista di questo libro è questa bimbetta che a un certo punto durante un pranzo, una cena di famiglia, non mi ricordo, vede sul braccio della nonna dei numeri tatuati e ovviamente all'inizio non capisce, non sa che cos'è questo tatuaggio. E alla fine però capisce, cioè le viene raccontato, le viene spiegato che cosa effettivamente è successo, che cosa questi numeri rappresentano. E il libro si articola proprio come un'intervista, nel senso una serie di domande, ma proprio a raffica, che la figlia fa alla madre. Domande che non sono trascendentali, cioè sono domande veramente basilari, ma di una pesantezza assoluta, cioè domande che effettivamente tutti, almeno penso, ci siamo posti una volta nella vita parlando del giorno della memoria, cioè ad esempio banalmente i tedeschi che facevano queste cose, ma non si ponevano delle domande? Oppure gli altri stati, mentre in Germania succedeva questo, che cosa, dove erano, che cosa facevano? Quindi domande di per sé appunto non complicate che però portano veramente a riflettere in maniera attiva e forse anche propositiva, non lo so, su questa giornata della memoria.
Sì.
Un bellissimo libro, cortissimo, mi pare neanche 100 pagine,
ah, okay,
molto più
corto,
molto corto. Sì. Penso si trovi anche in PDF su internet, non lo so, mm-hmm, non so se è legale, vabbè. E niente, quindi consigliatissimo, è una bella lettura.
E poi che aiuta a riflettere, per esempio io avevo letto qualche tempo fa La banalità del male di Hannah Arendt,
quello
che credo
sì,
sia un
sì,
altro
sì,
libro
sì,
che
sì,
dal punto di vista appunto degli interrogativi che appunto Hannah Arendt
esatto,
si pone è assolutamente
sì, che mi pare che lì,
forte,
tra l'altro nel libro di Hannah Arendt venisse posta la domanda sul perché tipo i generali tedeschi facessero quello che gli
esatto,
veniva ordinato e la risposta era la banalità del male,
esatto,
cioè loro
esatto,
semplicemente eseguivano non ponendosi
degli ordini
che
gli venivano
esatto,
dati sia per quanto riguarda i generali tedeschi che poi anche per quanto riguarda
esatto,
tutte le persone che appunto si arruolavano a favore del nazismo, ma che in realtà poi...
Tant'è vero che poi al processo di Norimberga loro cioè i generali tedeschi che erano stati interrogati rispondevano eseguivamo degli ordini, cioè facevamo questo perché erano ordini.
Esatto.
Che effettivamente poi ovviamente vista posteriori non è una risposta che soddisfa il...
Sì, che poi se non erro tipo questa tesi è stata anche un po' smentita per il processo tipo di Norimberga. Berga, che tanti avevano risposto in questo mm-hmm. modo, però poi si erano accertate, ora non so precisamente, ma avevo letto da qualche parte che si erano accertate delle cose e in realtà questo concetto legato alla banalità del male, sì, fino a un certo punto,
sì,
fino a un certo punto. Okay. Poi farò un fact check anch'io e capirò dove ho letto questa cosa, la fonte però.
Ok. Vogliamo mandare una canzoncina prima dell'ultima
assolutamente sì.
parte? Mettiamo, oggi non riesco a parlare, Franco Battiato, Radio Varsavia.
Bene, rieccoci su Interlinea. Tra l'altro volevo avvisarvi che Gaia ha avuto appena un'idea fantastica
pazzesca.
Per San Valentino, quindi voi aspettatevi qualcosa di davvero, insomma, fortissimo,
innovativo. Esatto,
brava.
Per l'ennesimo
esatto.
San Valentino che poi io e Elena passeremo da sole.
Quindi andiamo alla poesia di Auschwitz, che è una poesia di Salvatore Quasimodo. Lui scrisse appunto una sola poesia dedicata appunto alla Shoah, una poesia assolutamente struggente, cioè se quella di Primo Levi lo era in modo particolare, io questa l'ho trovata ancora più struggente. Si intitola appunto Auschwitz, fu pubblicata all'interno della raccolta Il falso e vero verde del 1956. Siamo nella fase neorealista dell'autore, in cui Quasimodo scrive della Shoah non tanto per commuovere il lettore, anche se ci riesce comunque, ma per invitarlo di fronte a dei fatti realmente accaduti a non dimenticare. E lo fa attraverso questa poesia divisa in tre strofe con diversa struttura e versi liberi che ora andrò a leggervi. Laggiù, ad Auschwitz, lontano dalla vistola, amore, lungo la pianura nordica, in un campo di morte, fredda, funebre, la pioggia sulla ruggine dei pali e i grovigli di ferro dei recinti, e in un albero uccelli nell'aria grigia, o su dal nostro pensiero, ma inerzia e dolore, che la memoria lascia il suo silenzio, senza ironia o ira. Tu non vuoi elegie e idilli, solo ragione della nostra sorte, qui, tu, tenera ai contrasti della mente, incerta una presenza chiara della vita. E la vita è qui, in ogni no che pare una certezza. Qui udiremo piangere l'angelo, il mostro, le nostre ore future, batterla al di là, che è qui, in eterno e in movimento, non in un'immagine di sogni, di possibile pietà. E qui le metamorfosi, qui i miti, senza nome di simboli o d'un dio, sono cronaca, luoghi di terra, sono Auschwitz, amore. Come subito si mutò in fumo d'ombra il caro corpo dal Feoder e da Retusa. Da quell'inferno aperto da una scritta bianca, il lavoro vi renderà liberi. Uscì continuo il fumo di migliaia di donne spinte fuori all'alba dai canili contro il muro del tiro a segno, o soffocate urlando misericordia all'acqua con la bocca di scheletro sotto le docce a gas. Le troverai tu, soldato, nella tua storia in forme di fiume, d'animali, o sei tu pure cenere d'Auschwitz, medaglia di silenzio? Restano lunghe trecce chiuse in urne di vetro, ancora strette da muleti e ombre infinite di piccole scarpe di sciarpe d'ebrei. Sono reliquie di un tempo di saggezza, di sapienza dell'uomo che si fa misura d'armi, sono i miti, le nostre metamorfosi. Sulle distese dove amore e pianto marcirono e pietà sotto la pioggia laggiù, batteva un no dentro di noi, un no alla morte, morta ad Auschwitz per non ripetere, da quella buca di cenere, la morte.
Mamma mia.
Bellissima.
No, sì.
Questa, bellissima, non dico nient'altro. Quindi qui Quasimodo si rivolge ad un interlocutore che chiama amore, un amore totalmente antitetico, ossimorico rispetto allo scenario che poi andrà a descrivere, privo di ogni sentimento positivo e vitale. Tutto sembra immobile, dice, e non albero uccelli nell'aria grigia su dal nostro pensiero, descrivendo un paesaggio in cui l'unica cosa che sembra ancora libera di muoversi e scorrere è la pioggia. Ma nemmeno questa per Quasimodo riesce a purificare Auschwitz, perché sembra portare con sé il fumo delle camere a gas. E in contrasto con questa emissione di morte, ancora una scritta, il lavoro rende liberi. una libertà che lascia però spazio alle sole reliquie e ai vestiti che un tempo avevano coperto dei corpi che forse erano liberi davvero. E così si giunge alla fine del componimento in cui l'autore dice no, un no perentorio, un no che ci coinvolge tutti, Quasimodo infatti utilizza il pronome noi, un no dentro di noi, e che seppellisce non solo i tanti corpi ma anche la morte stessa, lasciando come unica e importante superstite la memoria. E quindi ancora qui, in Quasimodo come in Primo Levi, abbiamo l'importanza, viene sottolineata l'importanza della memoria per non dimenticare più, un no perentorio che ci invita ancora una volta a non dimenticare.
Molto bello. Ecco, allora io direi che possiamo concludere con l'ultimo libro che per ultimo non a caso, perché tratta del processo di Norimberga. Sul processo di Norimberga sono stati scritti tanti libri. Quello che io ho deciso di portare è stato scritto da Eugene Davidson, si intitola Gli imputati di Norimberga e come sottotitolo riporta la vera storia dei 22 fedelissimi di Hitler processati per crimini contro l'umanità. Commentato anche tra l'altro mi pare dal New York Times come ben documentato e coinvolgente, quindi una bella opera. Ora la domanda che ci si può porre è se il processo di Norimberga abbia effettivamente rappresentato o meno la migliore risposta ai crimini del Terzo Reich, cioè si è trattato veramente di un processo equo, considerato che gli imputati si sono difesi affermando, e qui appunto era la tesi di Ceci, che gli imputati si sono difesi affermando che nel compiere le loro azioni, comunque tremende, stavano comunque servendo il proprio paese ed eseguendo ciò che gli era stato ordinato di fare. Quindi è un processo equo, ci si può si possono condannare queste persone, delle quali si potrebbe anche pensare che comunque che non erano caratterizzate da una volontà, cioè che erano più che altro persone alienate. Si può considerare equo un processo fatto a persone di questo tipo? Questa è la domanda che si pone il libro.
Interessante, estremamente interessante.
Sì. Secondo me anche estremamente pericolosa. C'è quasi il rischio di andare, non so, forse a giustificare. Perché da un lato, secondo me, scusami Ceci se ti interrompo.
No, vai.
Però questo libro mi aveva portato a fare delle riflessioni, no? Ovviamente quando cioè gli eventi storici tutti non capitano dal nulla, capitano perché ci sono una serie di situazioni e azioni che portano al verificarsi, certo, di altre, ok? E di fatto quando Hitler sale al potere, lo sappiamo tutti, la Germania è devastata, c'è stata la prima guerra mondiale, c'è una grave situazione economica,
disoccupazione,
esatto. E quindi lui si ha bisogno in una situazione di crisi di una persona dal carattere forte, lui per quanto discutibile come personaggio, ecco, comunque si è saputo presentare come una persona in grado di guidare la Germania fuori dalla crisi, e quindi di fatto si è riuscito a conquistare un'ottima fiducia. La domanda che mi viene da porre è qual è il limite di questa fiducia, cioè fino a quando io mi posso fidare di una persona che sicuramente in un primo momento è stata comunque competente.
No, certo, cioè questa è una domanda. Effettivamente poi appunto quando nel 1933 Hitler diventa cancelliere, lui riesce effettivamente per un periodo a far uscire la Germania,
esatto,
dalla crisi economica,
esatto.
Cioè la disoccupazione diminuisce, c'è davvero un progresso da questo punto di vista.
Sì, lui si è di fatto è riuscito ad ottenere la fiducia che poi, però ecco, fino a dove, cioè quali sono i limiti della fiducia che si può dare a una persona,
sì,
e quanto è giustificabile anche l'indottrinamento che sicuramente c'è stato.
Esatto, cioè secondo me è questo il punto, quanto, cioè mi viene da dire, il male è sempre banale, no? Quando si parla della banalità del male, Hannah Arendt, che tra l'altro mette in evidenza un concetto davvero importante, però come dici tu, fino a che punto si può, tra virgolette, giustificare il tutto dicendo è la banalità del male, no? Io mi sono rifatto a degli ordini, sono stato indottrinato per seguire dei principi e di fatto li ho seguiti. È una giustificazione? Ecco, a mio avviso no, perché il male sempre è banale. Poi è chiaro che c'è il male piccolo, il male grande, il male grandissimo. Però non credo sia una giustificazione, è un modo per comprendere, è un modo per non limitarsi alla superficie dei fatti.
Ma tu puoi, questa è interessantissimo, ma tu puoi comprendere e non giustificare?
Sì. No, aspetta. Comprendere non significa condividere, comprendere significa capire. nel
senso. Ho capito,
senso.
Ma se tu, perché su questa ti giuro è una domanda che mi ha sempre mandato in crisi potente, cioè se tu comprendi le motivazioni di una persona, come fai a non giustificarla? Non, ovviamente, no, cioè, questo esula dal
no,
contesto,
no, certo.
Del...
No, no, vabbè, ok, qua è...
Però c'è proprio una curiosità che ho.
No, beh, a mio avviso sono due cose differenti, cioè nel senso tu puoi comprendere e comprendere anche che tu avresti reagito e agito in un modo diverso, cioè
ma
io
tu
posso
sei
comprendere.
Tu.
No, ok, però cioè nel senso, se io dico, ok, una persona ha fatto un qualsiasi sbaglio, poi mm-hmm. vabbè, chiaramente non prendiamo come esempio questo,
esatto,
perché mi sembra un po' insomma al limite. Però prendiamo uno sbaglio minore, no? Io posso comprendere le motivazioni che hanno portato quella persona a compiere quello sbaglio, ma so anche che in quanto sbaglio, se è tale chiaramente, questo non può essere giustificato. La comprensione aiuta, a mio avviso, a non limitarsi alla superficie e a fare un'analisi di ciò che è stato e di ciò che è successo, ma questo non coincide con una giustificazione. Se, per esempio, prendiamo in contesto, mi viene in mente questo, però America, carcerazione di massa. Tu prendi un qualsiasi, diciamo, una qualsiasi persona che commette un reato, tu puoi andare a comprendere le motivazioni per le quali ha compiuto quel reato. Questo non significa giustificarle, e la comprensione aiuta anche a cambiare, vabbè, in America è un discorso a parte, i presupposti che causano quella criminalità.
Okay.
Andare ad agire lì e non sugli effetti, tipo incarceriamo tutti. Poi vabbè, questo è un altro discorso.
Ti
però
giuro, Cecilia, che hai risposto a una domanda che era, penso, da una settimana che mi attanagliava la mente. Puoi chiedere conferma alla mia coinquilina, cioè i pranzi che le ho rovinato con questa domanda. Perché comprendere non è giustificare? Perfetto. Comunque abbiamo un attimo deviato dal tema principale. Niente, quindi libro sul processo di Norimberga, ne sono stati scritti tanti, questo secondo me non è che ne abbia letti infiniti, però questo secondo me è valido. La conclusione di questo libro è un po' riluttante, però al contempo è ferma, cioè è che in un mondo di complesse relazioni umane, in cui viene fatta giustizia sommaria, comunque preferibile al linciaggio e alla fucilazione, il processo di Norimberga dovrebbe essere difeso in quanto evento politico. Questa è la conclusione del...
Okay.
Magari non così soddisfacente, perché tante domande rimangono aperte.
Vedo Alberto che stai ascoltando in modo... Vuoi intervenire? Vuoi dire... No, assolutamente no.
Assolutamente.
Niente, assolutamente okay. No. Ce lo dirà
va bene, allora,
la canzone.
Se volete mandiamo l'ultima canzone e poi salutiamo. Allora mandiamo Amy Winehouse, Back to Black. Ed eccoci tornati su Interlinea. Allora, la puntata sul giorno della memoria è finita, non è stata una puntata, diciamo, felice come sempre, però doverosa, doverosissimo parlarne, parliamone sempre. E niente, allora, noi ci vediamo come sempre martedì prossimo, siamo in onda ogni martedì dalle 11 alle 12, ci potete trovare su Instagram, seguiteci su Instagram, interlinea_radiostatale.
E ce l'abbiamo fatto un'altra
volta,
senza Ele
esatto.
Sì, fiera di noi, per
esattamente.
Favore.
Esattamente, la puntata viene caricata ogni venerdì alle 15 su Spotify, Apple Podcast, su tutto di più. E vogliamo salutare qualcuno?
No, ringraziamo Alberto che
esatto,
comunque
soprattutto
è stato qua con noi
Alberto,
e ci ha dato una grande mano
al 100%
nella regia, cioè non è che ci ha dato una mano,
ha fatto
la regia,
dai,
perché così
esatto.
Sembra che ok, siamo più attive di quello che siamo,
esatto.
E niente, salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci sentono, che ci seguono, e ci sentiamo settimana prossima,
martedì prossimo, un bacio,
bacini.